Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica, nella sua forma compendiata, come certamente voi saprete. Subito siamo insieme a Padre Giampio e Mosè, che saluto immediatamente. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria, Ave Maria.
Benissimo, allora ci ricolleghiamo, cari amici, perché stiamo con il nostro catechismo nella forma compendiata, perché stiamo affrontando da qualche periodo in qua e stiamo continuando sul grande argomento della preghiera cristiana. Dunque, prima di avanzare un poco in questo cammino, volevo ricordare rapidissimamente, proprio per coloro che magari hanno perduto con qualche puntata precedente. Vi ricordo che il Catechismo, cari amici, sta dedicando grande spazio a questo argomento della preghiera cristiana, addirittura esaminandola fin dalla preghiera dei padri, dei profeti, quindi fin dall'Antico Testamento fino ai nostri giorni. E ricordo anche qui rapidissimamente le varie forme di preghiera che già abbiamo avuto modo di esaminare: la preghiera di lode, la preghiera di benedizione, la preghiera di adorazione, di domanda, di intercessione, di ringraziamento. Ecco, quante forme di preghiera ci sono, cari amici. E qui appunto il Catechismo ci insegna che non esiste soltanto la preghiera monocorde, diciamo, di supplica o di domanda che noi più spesso intraprendiamo. Ecco, allora padre, io lascio a te, a Mosè, di vedere come si continua su questo argomento della preghiera.
Grazie tante Antonio, e penso che se Mosè ci dà la disponibilità di ascoltare dal compendio del Catechismo, il numero 558, siamo nel paragrafo che ci dice quali sono le sorgenti della preghiera e quali sono le sorgenti della preghiera cristiana, e 558 abbiamo cominciato ad approfondirlo nella puntata precedente e continuiamo oggi a vedere da questi rivoli, da queste sorgenti che ci giunge la preghiera. 558, Mosè, grazie.
Sì, padre. Quali sono le sorgenti della preghiera cristiana? Esse sono la parola di Dio che ci dà la sublime scienza di Cristo, la liturgia della Chiesa che annuncia, attualizza e comunica il mistero della salvezza, le virtù teologali, le situazioni quotidiane perché in esse possiamo incontrare Dio.
Bene, ci viene dato attraverso il compendio del Catechismo questi quattro punti da cui sgorga in noi la preghiera. Quindi, innanzitutto, abbiamo detto lo Spirito Santo, che è la fonte d'acqua viva zampillante, ci fa giungere alla preghiera attraverso la parola di Dio, e particolarmente qui la troviamo in tutta la Sacra Scrittura. Dalla prima all'ultima pagina conteniamo, troviamo Dio che vuole parlare agli uomini. Dicevamo come San Pio da Pietrelcina, quando si trovava nella liturgia della Santa Messa, nella celebrazione eucaristica, del Santo Sacrificio Eucaristico, piangeva a leggere le parole del Vangelo, a leggere le Sacre Scritture. Dice: "Ma padre, perché queste lacrime? Dice, ti sembra poco, figlio mio, che Dio si degni a parlare a noi, sue creature, a noi, suoi figli?" Sì, Dio, con la rivelazione divina, con la Sacra Scrittura, si è degnato di parlarci. Ma non è solo questa la sorgente per cui arriva a noi la preghiera. Vediamo anche la Sacra Liturgia, diciamo l'ex orandi, l'ex credendi, quello che la Chiesa prega e quello che la Chiesa in cui crede. Quindi la missione di Gesù Cristo, ci dice il Catechismo, e dello Spirito Santo nella liturgia sacramentale della Chiesa annunzia, attualizza, comunica il mistero della salvezza. Cioè la liturgia ci attualizza, ci annuncia e ci dona questo mistero della salvezza, che per noi diventa un atto di ringraziamento, che narriamo le meraviglie del Signore. Nella vita spirituale, tante volte gli autori spirituali paragonano il cuore a un altare. Sull'altare si immola il sacrificio eucaristico, la vittima, l'agnello immolato, la vittima svenata, la vittima senza macchia, Gesù Cristo il Signore, si immola sugli altari e così nella preghiera si immola nei nostri cuori. Viene innalzato un altare nei nostri cuori in cui possiamo innalzare la vittima divina, un sacrificio di soave odore con l'orazione, con la preghiera. La preghiera, ancora dice il Catechismo, interiorizza e assimila la liturgia. Cioè, quello che sto pregando con la mia voce, quello che sto pregando con la mia mente, se sto pregando silenziosamente, viene interiorizzata, viene assimilata, viene fatta mia. Diventa per me una fonte di meditazione. Durante la celebrazione, durante la liturgia e dopo. Nelle forme di meditazione c'è la parte dei propositi, c'è anche la ruminatio, cioè quel pensiero, quella parola, quella frase che mi può aver colpito continua a rimanere in me durante la giornata. La riporto alla mente, quei passi di liturgia che più mi hanno colpito, quei punti della meditazione che più mi hanno colpito e fanno diventare per me quella giornata, quella sorgente nel seguire questo ruminatio, questo meditare, questo custodire, quello che la Madonna dice dell'Apostolo San Luca Evangelista, custodiva nel suo cuore gli avvenimenti del Signore. Bene, anche noi nella liturgia possiamo custodire nel nostro cuore, nella nostra giornata, gli avvenimenti della Divina Provvidenza, gli avvenimenti salvifici che Dio ha operato per noi. Ancora, anche quando è vissuta nel segreto, anche quando sono io da solo che prego liturgia, una preghiera della Chiesa, diventa sempre preghiera pubblica, è sempre la Chiesa che si unisce a questa preghiera nel corpo mistico. La preghiera è sempre preghiera della Chiesa, è sempre comunione con la Santissima Trinità. Ecco questa che viene chiamata la preghiera liturgica, la preghiera della Chiesa. E quindi anche che sia celebrata nell'angolo più sperduto della terra, dal serate più bello, da quelle persone, è sempre preghiera di tutta la Chiesa. Ecco allora come Saint-Charles de Foucauld si trovava dopo, desiderava andare nel centro del deserto del Sahara per portare innalzare un trono a Gesù. Tutta la Chiesa pregava insieme a Saint-Charles de Foucauld lì in quel punto sperduto del globo, del continente, quel punto che è meglio arrivato a elevare il sacrificio eucaristico a un cristiano. E lì proprio tutta la Chiesa era lì presente nel corpo mistico. Ecco, la bellezza della liturgia della Chiesa che ha potere di inglobare, di allargare questa preghiera non solo agli spazi dove opero io, ma agli spazi per questa comunione dei santi, uno spazio che si allarga per tutto il mondo. Ancora ci dice il compendio della Chiesa che le sorgenti della preghiera cristiana sono anche le virtù teologali. Le virtù teologali, le tre virtù
Allora, Ave Maria.
teologali, fede, sì, Antonio. Tre virtù teologali, fede, speranza e carità, che hanno oggetto per Dio e ci parlano di Dio. Quindi dice il Catechismo: si entra nella preghiera come si entra nella liturgia per la porta stretta della fede, attraverso i segni della sua presenza. E lì troviamo il volto del Signore che cerchiamo, che desideriamo, è la sua parola che vogliamo ascoltare e custodire. Quindi il primo ingresso che noi dobbiamo operare attraverso la preghiera è entrare per la porta della fede. Entriamo proprio per questa porta per poter sempre innestarci in questa preghiera, in questo raccoglierci in Dio. Si entra nella preghiera come si entra nella liturgia e questa è la porta della fede. Tante volte i miracoli compiuti nel nostro Signore Gesù Cristo dice: vai figliolo, la tua fede ti ha salvata. Questa fede mi dice che nella preghiera sto parlando a Dio. Dio è presente, che mi attende, ascolta le preghiere. Col sacramento del battesimo abbiamo ricevuto il sacerdozio regale e abbiamo ricevuto siamo diventati re, sacerdoti e profeti, e quindi è con lo spirito di profezia, lo spirito del sacerdozio regale in cui le nostre preghiere hanno una certa autorità da Dio di essere accolte e ascoltate come suoi figli. E lo Spirito Santo, ancora dice il Catechismo, ci insegna a celebrare la liturgia nell'attesa del ritorno di Cristo. Anche questo è un mistero di fede, che crediamo, che ci insegna la professione di fede credo del simbolo degli apostoli, del credo niceno-costantinopolitano che recitiamo tutte le domeniche, ci insegna questo ritorno del nostro Gesù Cristo nella gloria, verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E ci educa a pregare che cosa? Nella speranza. È un'altra virtù fondamentale teologale. Entriamo nella preghiera, nella fede, preghiamo nella speranza del ritorno di nostro Gesù Cristo. Perché se non è questa speranza, mi dice, se manca questa speranza, mi dice, tutto finisce qui. Tempi fa, anni fa, avevamo fatto un sondaggio, per quello che valgono i sondaggi, però abbiamo fatto un sondaggio così. Come ritengono i cristiani la vita dell'aldilà? L'80% o 70% dei battezzati non crede nelle realtà future, non crede nella vita eterna, non crede in un punto della professione di fede. Allora c'è un sacerdote, dice, ma sarà mai possibile? Dice a me il demonio, diceva questo sacerdote, dice, mi ha detto che i peccati che portano più anime all'inferno sono l'impurità e la disperazione. Perché dopo, durante questo esorcismo, fa questa interroga il demonio e in nome di Dio gli risponde che i peccati che portano più anime all'inferno sono l'impurità e la disperazione. Dice, perché la disperazione? Dopo l'impurità io porto alla disperazione. Quindi mancanza di speranza.
Padre,
80%, 70-80% dei cristiani. Sì, Mosè.
scusi, no, no, mi ha risposto adesso, perché dico, ho avuto problemi di linea, ho capito bene, 70-80% dei battezzati.
Dei battezzati. A questo
Però.
sondaggio siamo ancora all'epoca con San Giovanni Paolo II e non crede alla vita eterna. Finito qua, finito tutto. Allora, questo sacerdote dice, ma facciamo una prova. E si trovava in un bar in attesa così dell'autobus per prendere il biglietto così, e c'erano quattro persone a tavola, stanno giocando a carte, so io così, io sto prendendo così, e l'interroga. Voi credete così che dopo questa vita terrena ci sarà inferno, purgatorio, paradiso, novissimi praticamente. Uno dice no, non ci credo, no, neanche per me non ci credo, tutte cose, anche per me no, non ci credo, ma forse così, aveva, ecco, quindi aveva raggiunto il quorum, aveva ottenuto la conferma, l'80%, quindi doveva essere in 5 per essere il sì, forse così. È una verità di fede perché porta senza la virtù della speranza. Quindi la virtù della speranza ci diventa fondamentale nella preghiera. Preghiamo, siamo qui, ricorda che questa, quello che diciamo nella preghiera della Salve Regina, ossodunque, rivolgono gli acquitomi in questa valle di Nacchio, in questa terra, noi esuli, figli di Eva. Esuli, figli di Eva, vuol dire che siamo in esilio. E se siamo in esilio, vuol dire che questa, l'esilio che cos'è? È un luogo dove siamo che non è la nostra patria. Il popolo eletto portato in esilio a Babilonia o portato schiavitù, era in esilio, vuol dire che non era nella sua patria. La terra, questo che mi circonda, non è la mia patria. Non è la mia meta. Sono in cammino per raggiungere la vita eterna. Quella è la mia patria. A quello sono stato creato, voluto, amato, designato. A quello ha operato il mistero della redenzione nostro Signore Gesù Cristo. Quella vita eterna. Crediamo Credo che Gesù verrà nella sua gloria per giudicare i vivi e i morti. Gesù è venuto una volta nel mistero dell'incarnazione per aprirci le porte del paradiso e pagare lui i nostri debiti. Adesso ritornerà e dice: vediamo un po' chi vorrà essere fedele fino alla fine durante le prove della vita. Oggi questo mese abbiamo ricordato una santa, la Beata Elena Aiello. E lei proprio nel mistero della sofferenza condivideva il venerdì santo, il dono degli stigmati, il dono della sudorazione di sangue. Così dice che proprio attraverso la sofferenza possiamo trovare la salvezza. Cioè, attraverso la sofferenza della croce troviamo la via per assomigliare a Gesù. Attraverso le prove della nostra vita, di questa valle di lacrime, esuli, sì. Il creato che ci ha dato tante cose belle, così siamo sempre in esilio. Confronto al paradiso è niente. Quando i santi vedevano il paradiso, Santa Bernadette Subiru fu dato di vedere la Madonna, Santa Teresa d'Avila quando gli fu dato di vedere il paradiso, dopo che ritornano dall'estasi, dopo che ritornano così, ma che cos'è questa cosa qui, questo mondo rispetto al paradiso che mi trovo? Non è niente, non è niente, è solo un ammasso di cose. Ha fatto delle cose belle, Dio. Un creato che è stupendo, ma non è niente in paragone a quello che ci ha dato per l'eternità. E anche qui, quindi, la virtù teologale della speranza mi diventa fondamentale nella preghiera. E l'attesa del ritorno di Gesù Cristo, che la liturgia mi invita a ricordare per Cristo, con Cristo e in Cristo, perché tutto vogliamo fare per Gesù, tutto vogliamo fare con Gesù, tutto vogliamo fare in Gesù per dare gloria a Dio, mi eco a pregare nell'attesa della speranza. E a
Padre.
questa volta la preghiera della Chiesa e la preghiera personale alimentano in noi la speranza. Ecco che la preghiera diventa per me fonte per ricevere il dono, la virtù della speranza. Particolarmente i salmi, col loro linguaggio, ci insegnano a fissare la nostra speranza in Dio. Prendiamo il Salmo 40, ho sperato, sperato nel Signore, egli su di me si è chinato, ho sperato nel Signore e in me la speranza non è stata vana. E il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia nella fede perché abbondiate nella speranza e la virtù dello Spirito Santo, ci dice San Paolo, è il Dio della speranza. E chi spera in Dio non rimarrà deluso. E invece chi spera un po' che trovare tutta la sua felicità nelle gioie di quaggiù, è giusto che trovi delle delusioni, se no Gesù ci vuole bene e Gesù ci vuole per il paradiso. Quindi, se io ho delle speranze quaggiù, ho dei paletti che mi sostengono quaggiù, e il Signore me li fa cadere tutti perché vuole che confidi e speri solo in Dio. È geloso che metta tutta la mia speranza in Dio. Invece metto la mia speranza nel portafoglio gonfio, metto la mia speranza nella salute, metto la mia speranza nel successo, metto la mia speranza nelle gioie delle passioni che mi possono dare le mie passioni accontentate, così. Se tutto questo è la mia ricerca di felicità, bene, il Signore che mi vuole bene me le farà sbattere la testa o i denti contro il muro per dire: guarda che queste cose qui non sono qui, non sono queste cose che ti danno felicità. Perché tutte queste cose qua mi danno sempre delle felicità momentanee. Mentre il mio cuore, il Signore, dice Sant'Agostino, Signore, tu hai fatto il mio cuore non è sazio finché non riposa in te. Il mio cuore è stato fatto per te, oddio, e finché non trova te, non trova soddisfazione. Il mio cuore è un desiderio di felicità e questo è per tutti. Tutti cercano felicità. Anche il ladro che va a fare la rapina in banca cerca la felicità perché con quei soldi vuole andarsi a spassarsi, solo che la cerca male e non la cerca dove la può trovare. E chiaramente sarà sempre insaziabile. E dopo una banca dovrà svaligiarne un'altra e dopo una rapina dovrà fare un'altra perché non gli basta. E le cose che li circondano non lo pagheranno mai nella felicità. Solo in Dio troverà vera felicità, solo se mi appoggio in te troverà vera felicità. E so che sono chiamato per la vita eterna. E allora ecco quella speranza che non delude. Ancora dice San Paolo, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, ecco la virtù della carità teologale, che è il progetto d'amore di Dio sopra ogni cosa, con tutto il cuore, tutta la forza, tutte le anime, e il prossimo come noi stessi. Ecco, allora, come è anche tanto bello che insieme a preghiere del mattino e della sera ci ricordiamo anche di rinnovare questi atti di fede, atto di speranza, atto di carità che ci viene insegnato, e anche nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica troviamo alla fine dell'appendice, dopo l'Ince, troviamo queste preghiere della nostra vita cristiana. Rinnovare con atti di fede, di speranza e carità, che anche questi sono un piccolo catechismo, solo l'utilizzo di queste preghiere, perché mi ricordano di avere fede in tutto quello che mi è stato rivelato. Di avere speranza nella vita eterna e dei beni che non finiscono. Mi chiedono di sapere amare Dio e sapere amare anche i nemici che mi hanno fatto del male per amore di Dio. E quindi mi fa elevare e innalzare a questi doni. Ancora,
Padre.
abbiamo detto che però la regina della virtù è la carità, e quindi l'amore diventa la sorgente della preghiera. E da qui attingiamo e arriva al culmine della preghiera. Quindi il mio cuore, se ama, attinge alla preghiera, e questa preghiera mi fa amare sempre di più, e Dio mi porta al culmine della preghiera. Ecco, allora quella conclusione della preghiera che ci fa fare San Giovanni Maria Vianney, che è un po' in grassetto nel catechismo del compendio del catechismo della Chiesa Cattolica che ci ha letto prima Mosè. Vi amo, mio Dio, mio unico desiderio è amarvi fino all'ultimo respiro. Ecco, un cuore innamorato. Qual è il mio unico desiderio? Signore, amarti e amarti fino all'ultimo respiro, perché questa vita è tutta tua, me l'hai donata tu. E per cosa serve questa vita se non donarla a te, se non vivere per te con Cristo, in Cristo, con Cristo e per Cristo? Lo diciamo, lo ascoltiamo ogni volta nella Santa Messa e diciamo Amen, così è. A voce lo diciamo, ma non so se è veramente così è nella nostra vita anche quando usciamo da chiesa. Tutta la nostra vita, tutto il nostro affetto, tutte le nostre azioni della giornata sono fatte con Cristo, in Cristo e per Cristo. E se vogliamo, la scuola di San Massimiliano e San Luigi Comonfort, attraverso l'Immacolata. Allora è lei, la Beata Vergine Maria, che ci aiuta a vivere con Cristo, in Cristo e per Cristo. Quindi, Signore, io ti amo perché sei il mio unico bene, sei il mio unico desiderio, voglio amarti fino all'ultimo mio respiro, perché questa vita ha valore solo se la vivo per le cose di lassù, solo se la vivo per Dio. Vi amo, mio Dio, ancora infinitamente amabile, preferisco morire amandovi che vivere senza amarvi. Invece i santi hanno capito tutto. Signore, la mia vita è fatta per amarti. Ma se non ti devo amare, allora è meglio morire, signore. Che senso ha una vita senza amare Dio? I santi lo comprendono. Il non santo cerca di arrangiarsi e riuscire a vivere questa vita senza amare Dio. Facevo una riflessione, un santo sacerdote diceva, vedi, noi battezzati abbiamo un dono, abbiamo, grazie di Dio, abbiamo la presenza di Dio. Ma però rischiamo di avere Dio presente come se in casa avessimo un estraneo. O siamo in ufficio postale e c'è un estraneo. Dio è presente in me, con la grazia di Dio, Dio è presente in me. Ma quanto sono unito a Dio? Quanto sono unito a Gesù Cristo? Può capitare che un cristiano vive in grazia di Dio, vado a messa la domenica, non ho fatto peccati mortali questa settimana, bene, sono in grazia di Dio. Ma tutta la mia settimana passa nell'indifferenza di Dio. Ho vissuto da estraneo. Dio per me era presente, è presente in me, ma ho vissuto come se fosse un estraneo in casa. E questo posso realizzarlo, penso, una giornata intera. Ho fatto le mie preghiere del mattino, faccio le mie preghiere della sera, e tutta questa giornata è passata sempre con Dio come estraneo. Era presente, sì. Presente, essendo in grazia di Dio, Dio è presente, tempio dello Spirito Santo, sì, ma lo Spirito Santo era un perfetto estraneo che non mi sono mai ricordato di pregare, di ringraziare, di chiedere il suo aiuto, di chiedere le sue buone e sante ispirazioni. Ecco qua, un po' il pericolo che può esserci in questa vita da cristiano, in cui dico per Cristo, con Cristo, in Cristo, amen, così è, ma non lo vivo. E lo vivo da perfetto estraneo. Sì, Antonio, dimmi pure.
Padre Giampiero, ti volevo chiedere, appunto avendoti seguito, no, fin qui, che non so se è corretto pensare questo che sto per dire, cioè se la preghiera è questa relazione, questo colloquio con il Signore, questo rapporto che appunto può essere di lode, di ringraziamento, eccetera. E qui stiamo vedendo che tra le sorgenti di questa preghiera ci sono le virtù teologali, quindi la fede, la speranza e la carità, e anche le parole così piene d'amore, no? Di San Giovanni e Maria Vianney. Penso che si possa dire che è un processo che si automantiene, cioè più prego, più aumentano le mie virtù, più aumentano le mie virtù, più prego bene, ecco, nel senso che è un po' come se noi avessimo un senso della preghiera, no? Cioè che più viene in qualche modo adoperato questo senso della preghiera, questo appunto parlare con il Signore, più dalla preghiera mi arrivano i doni dello Spirito Santo, che poi come prima cosa mi fanno aumentare nelle virtù. Perché effettivamente, ecco, non so se questo è giusto, no? Quando uno si chiede, ma come pregavano bene questi santi, come erano veramente eroici, no? Nell'esercizio delle loro virtù, cominciando da quelle teologali. Diremmo che quasi quasi è un po' come il podista, no? Se io adesso inizio a fare il podista, diciamolo bene, no? Che dopo 1 chilometro mi devo fermare, no? E invece vedo tante persone che invece hanno un bel passo spedito, sono longilinee e mi superano. Credo che un po' sia anche questo il discorso della preghiera, cioè un qualcosa che incrementa se stessa proprio nelle virtù, ecco.
E quindi ecco l'allenamento e continuerò ad allenarmi per fare quel chilometro senza fermarmi. Dopo qualche settimana o
Esatto.
qualche mese diventeranno 2 chilometri e continuerò ancora ad allenarmi, fare fiato, alimentazione corretta e sempre più frate corpo sarà allenato, preparato per poi diventare un buon podista. E nella vita spirituale possiamo vedere proprio questa similitudine, giustamente, Antonio. Più prego, più cerco di pregare bene, riesco a fare prima una coroncina, poi riesco a fare un rosario, poi riesco a fare anche un po' di meditazione. Più questo mi fa crescere nell'amore del Signore, più questo amore del Signore mi dà grazie per essere fortificato nella vita cristiana. Più la vita cristiana è fortificata e vissuta cristianamente in unione con la preghiera, più questo mi fa diventare. Ecco, allora siate miei imitatori. Come dice il nostro Signore Gesù Cristo, come io lo sono di Cristo, dice San Paolo. Ecco proprio questo cammino che è un po' ne abbiamo una certa esperienza, l'apprendistato, quando c'è l'apprendistato mi ricordo ad esempio, per diventare un maestro soffiatore del vetro a Murano, i ragazzi, i giovani fanno 20 anni di apprendistato, vogliono diventare maestro vetraio. Per 20 anni vanno là a imparare da un maestro, per 20 anni lavorano tutta la giornata così per imparare a soffiare il vetro, modellare il vetro, così, e fare quei capolavori. Per 20 anni si esercitano, si esercitano, si esercitano, si esercitano, si esercitano. Bene, se per questo è l'attività per impraticarsi in un'arte manuale o per impraticarsi in un'arte intellettuale, ingegnere che fa i calcoli, matematico che fa gli esperimenti, il chimico, quelle, ancora di più nella vita spirituale. In più, non è solo una nostra abilità, ma ecco che c'è l'intervento di Dio. Ecco, c'è la nostra parte ascetica, quindi il nostro maggior sforzo, aiutati dalla grazia di Dio, che vuole innalzarsi fino poi a importarci alle porte della vita mistica, in cui dopo prende il sopravvento il nostro Signore Gesù, lo Spirito Santo, come un po' viene paragonato dagli autori spirituali, quella barchettina che va avanti a remi, la vita ascetica, la forza di remi, braccia, quindi, e dopo incomincia a mettere le vele, la barchettina sospinta dal vento dello Spirito Santo. E questo è un po' il percorso che ci dà queste parti della sorgente. Ci dà ancora un'altra parte delle sorgenti della grazia, la vita attuale, le situazioni attuali che incontro ogni giorno, ma per questo, se sei d'accordo, Antonio, ci sentiamo fra
Sì, esatto,
qualche minuto.
Esatto, padre. Quindi dando un'occhiata al nostro orologio ci accorgiamo che siamo proprio nell'orario nel quale mettiamo un piccolo stacco musicale e apriamo il centralino, nel senso che chi vuole fare domande, proporci le proprie osservazioni, siamo in diretta, siamo nel giorno di mercoledì nella mattinata. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso. 0825 444 391. Ecco, potete parlare direttamente con la nostra suora in regia, oppure se volete, come ripeto sempre, anche usare il WhatsApp, scrivere, ecco, scrivere la vostra domandina, le vostre osservazioni, che poi noi leggeremo se volete. Oppure c'è anche la possibilità di entrare in diretta, ecco, quindi non precludiamo questa possibilità. Chi vuole intervenire in trasmissione, ben venga. Ci separiamo da voi allora per qualche minuto di buon intermezzo musicale. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora siamo tornati di nuovo in diretta. Ci siamo lasciati dicendo che una delle sorgenti della preghiera, un po' quello che non ti aspetti, insomma, sono le virtù, soprattutto le virtù teologali. No? Si entra per questa porta stretta della fede, certamente non possiamo pregare in Dio se non crediamo in Dio, si prosegue con l'azione della virtù, della speranza, speriamo innanzitutto di salvarci, no? Di salvare la nostra anima, speriamo nel Signore che ascolti il nostro grido, la nostra preghiera, ma soprattutto, ecco, nella preghiera quello che le dà il compimento è la virtù della carità, la virtù della carità. Quando impareremo a pregare con cuore, cari amici, forse abbiamo iniziato veramente pregare bene. Ecco, padre, allora a questo punto il nostro Mosè ci segnala che ci sarebbero addirittura un paio di domandine, no? Se vuoi, vediamo di che si tratta.
Molto bene, sì, grazie Mosè, leggi pure.
Ave Maria, mi sentite adesso?
Sì,
Molto bene,
Ave
forte
Maria.
e
Ah,
chiaro.
molto bene. No, perché prima, padre, volevo fare un passaggio, ma si vede che non c'è la copertura di linea legato
Passo,
al
passo,
fatto
passo.
della passo passo alla sorgente della virtù della speranza. Facciamo un pensiero, diciamo, se si può dire così, che siamo domiciliati qui in questa valle di lacrime, ma con la virtù della speranza dobbiamo ottenere la residenza in cielo.
Dobbiamo ottenerla. Dobbiamo, non è matematico la
Certo.
cosa, come una volta dice, no, arriva lì il coso, il vice, no, niente, non ti diamo, non è requisiti per avere la residenza. Di San Pietro, no, mi dispiace, non è qui
Certo.
la tua residenza perché non sei stato un cittadino del cielo, non hai dimostrato di essere un cittadino del cielo, di vivere il tuo cuore per le cose di lassù quando eri sulla terra. Quindi, dove il tuo cuore, là sarà il tuo tesoro. Quindi, il nostro compito qui sulla terra è fare un trasferimento del cuore. C'è WinTransfer che trasferisce i file, c'è con WhatsApp e le altre cose che trasferiscono immagini, messaggi e così. Dobbiamo cercare qualche cosa del genere che ci permette di trasferire il nostro cuore lassù, dove sarà il nostro tesoro. Mi raccomando, cerchiamo, quando troverai qualche aggeggio così che ci permette. Nel frattempo continuiamo con la preghiera. Dimmi pure,
Certo.
Mosè, per i pensieri, riflessioni che dicevi di Padre Pio. Grazie.
Sì, c'erano un paio di domande che i figli spirituali appunto facevano al padre sulla preghiera. La prima è: Padre, voi potete tutto, ottenetemi la grazia. E il padre risponde: non posso tutto, posso pregare. Prima di pregare, invochiamo l'aiuto del Signore e poi cerchiamo di fare il nostro meglio. Preghiamo di più, figlio mio. La preghiera non è mai abbastanza con quello che abbiamo ricevuto. Quindi,
Solo Dio onnipotente, giustamente. E quindi solo Dio può tutto. Però è anche vero che Padre Pio a 16 anni ci fu una segnaletica stradale in cielo, ci fu un cartello in cielo, c'era Natilio. A tanto intercessor nulla si nega. C'era un decreto in cielo che era stato messo a tanto intercessore, nulla si nega. Questi 16 anni quando sbaragliò l'inferno combattendo contro il demonio. Quindi, tutto sommato, non si è troppo allontanato dalla verità e l'intuito di quel suo figlio spirituale. Voi potete tutto, a tanto intercessore, nulla si nega. Però è anche vero che questa intercessione nulla si nega se questo è conforme alla volontà di Dio. Perché quando Fatima, la Madonna, quando i pastorelli gli chiedevano guarigioni di questa persona, sono qui per chiedere guarigioni di questa persona, guarirà entro l'anno se si convertirà, guarirà se smetterà di commettere peccati. E quindi ecco che la conversione, la guarigione, tante grazie per ottenere, erano anche condizionate nei disegni di Dio nel caso ci fosse stato un cambiamento, un cammino. Qua allora a questo punto mi collego prima parlavamo di una beata Elena Aiello e ci sono ancora così posso allora fare un piccolo collegamento a quello che diceva proprio per la preghiera. Nelle sue rivelazioni così degli anni 50 ci sono un po' molti messaggi che un po' la geografia attualmente sta un po' rivedendo, riscoprendo. Benedetto XVI una decina di anni fa l'ha elevata agli onori degli altari, quindi un po' si stanno riscoprendo i suoi scritti. E tra le altre cose diceva sul mondo, dice, l'umanità è diventata così ingrata verso il Sacro Cuore e ha abusato delle mie grazie, hanno trasformato il mondo in una scena di delitti. Grandi scandali portano le anime alla rovina, specialmente le anime della gioventù. Questa gioventù si è data senza ritegno ai piaceri del mondo che sono degenerati in perversioni. E qui lasciamo le pagine dei giornali di cosa dicono che si fanno in questi giorni a destra e a sinistra nei cosi, quello che c'è a San Paolo, arriverà il tempo in cui ci si vanterà ciò di cui ci si dovrebbe vergognare. E ancora continua, il cattivo esempio dei genitori produce nelle famiglie scandali e infedeltà anziché la pratica delle virtù e della preghiera. Io dovrei chiedermi, ma nella mia famiglia c'è la pratica delle virtù, c'è l'esempio della preghiera? La casa deve essere fonte di fede e di santità, e invece viene macchiata e distrutta. E la caparbietà degli uomini non cambia, ed essi testardamente vanno avanti nei loro peccati. Cosa chiede allora? Deve esserci molta penitenza, dice la Madonna, dice il nostro Gesù Cristo, deve esserci molta penitenza e molta preghiera da parte dei fedeli per mitigare il meritato castigo che ora viene trattenuto dall'intervento della mia cara madre, che è madre di tutti gli uomini. Ricordiamo, ad esempio, il terzo segreto di Fatima, quando l'angelo stava con una spada colpendo la terra, ma la luce della spada si spegne prima di arrivare sulla terra perché viene bloccata dalla luce che emanava la Beata Vergine Maria che proteggeva la terra. La Beata Elena Ello vede la terra circondata da un sciale che la Madonna, un po' come un piccolo bambino, si avvolge sulla terra così perché è messa tra Dio che sta scagliando la punizione sulla terra peccatrice e la Madonna che sta intervenendo, si mette in mezzo così per proteggerla, così perché è la bontà di Dio. Per la sua giustizia, così ha messo la Madonna in modo che possa giustamente lei placare questa cosa qui. Però dice: fate attenzione che non riesco più a trattenere il braccio adirato di mio figlio. E dirà: non smettano di commettere i peccati, se no scoppierà una cosa peggiore. Allora deve esserci molta penitenza da parte dei fedeli per mitigare il meritato castigo che ora viene trattenuto dall'intervento della mia cara madre, che è madre di tutti gli uomini, ai piedi della croce ci è stata data come madre. Quindi dobbiamo proprio pregare per mitigare, perché dice è prossimo il flagello che purificherà la terra dal male. La giustizia divina grida soddisfazione per le molte offese e i mali che coprono la terra. Gli uomini nella loro ostinazione si sono induriti nei loro errori e perciò non si rivolgono a Dio. Qual è il problema? E tante nazioni, si lamenta Gesù Cristo, che invece di rivolgersi a Dio per chiedere pietà e misericordia, continuano nelle loro nefandezze, nelle loro mancanze. Quindi proprio come dire, come la preghiera, giustamente, la preghiera, diventano fondamentali nel vivere nel nostro oggi, nel nostro momento, nel tempo presente. Dimmi pure, Mosè, un altro pensiero.
Non so, padre, c'era anche Antonio che voleva fare un'osservazione, aveva scritto.
Sì, Antonio.
Mosè, scusami se ti anticipo, diciamo come al solito, no? Un po' così, in modo falloso. Allora, no, volevo, perché in effetti, padre Giampio, stavo riflettendo su questo, no? Quando prima parlavamo, no, del caso di San Pio da Pietrelcina, che il Signore gli disse, a cotanto intercessor nulla si nega, no? Mi è venuto in mente anche un'altra cosa, ecco, che San Pio, figlio di San Francesco, no? Vi ricordate quando San Francesco chiese al Signore l'indulgenza della plenaria, no? Della porzioncola, no? E San Francesco proprio disse: Signore, io vorrei che chiunque entra in questa chiesa devotamente, eccetera, eccetera, no? Avesse il perdono di tutti i suoi peccati. E non so se adesso, correggimi se sbaglio, no? Il Signore gli ha detto: frate Francesco, quello che tu chiedi non è poco, no? Qualcosa del genere. Però anche lì, no, davanti a questa preghiera di San Francesco, poi il Signore, naturalmente attraverso la mediatrice di tutte le grazie, no, concesse questa indulgenza della porziungola del 2 di agosto. Poi ancora qui volevo ricordare un'altra cosa, cioè che San Francesco, chi legge i fioretti, no, la vita francescana nelle varie stesure, cioè quindi la vita quella scritta da San Bernardo, eccetera, eccetera, si legge a un certo punto: Frate Francesco gittossi in preghiera, no? Gittossi, appena arrivò, per esempio, lì, no, dove lui ebbe poi dopo le stigmate, cioè adesso mi ricordo bene, no? Che lui appena arrivato in questo luogo gittossi in preghiera, e questo mi ha colpito, questo, cioè San Francesco si gettava in preghiera. Forse è questa, no? Proprio la differenza, che le virtù di San Francesco, nel suo grande merito, il fatto che lui fosse così umile che poi è andato a sedersi sul seggio lasciato vuoto da Lucifero, il quale è decaduto per la sua superbia. Si dice, una visione, che San Francesco poi ebbe come posto del paradiso quello lasciato vuoto da Lucifero, la grande umiltà, la grande fede. Quindi Dio non rifiutò a San Francesco questa grazia. Ecco, Padre Giambio, questo volevo dire, insomma, nel senso che mi sembra che veramente con Padre Pio e San Francesco ci sta veramente tanto, da chiedere. Dunque, qui leggo che ci sta una domanda.
Scusa, prima sentiamo
Esatto, vogliamo
Antonio.
sentire un attimo, sì. Sentiamo se il padre vuole.
No, se il padre magari vuole che andiamo avanti con l'altra domanda dei figli a padre Pio.
Sì.
Sì, Mosè, dimmi pure.
Allora, sì, l'altra domanda era, padre, si è tenuti a ripetere un'orazione vocale per il dubbio di non averla recitata bene o di averne omessa qualche parte? Penso che questo sia un dubbio che abbiamo in parecchi. E lui risponde: quanto è fastidioso quest'altro vizio di ripetere. Non ripetere nulla fino a che non ti consta, con certezza, di averne lasciato una parte, oppure recitata avvertitamente male.
Questa è l'importanza un po' della preghiera quando viene fatta col cuore, perché il dubbio di avere sbagliato la preghiera, di non essere stato attento nella preghiera, una distrazione nella preghiera, ci porterebbe sempre a ritornare su dei punti e qui porterebbe dopo il nemico allo scoraggiamento. Non ho fatto abbastanza bene quella preghiera. Nel tempo che dicevo questa preghiera mi è passato per la mente qualcos'altro. Devo ripeterla? Allora, solo nel caso che tu sei sicuro di aver omesso una parte della preghiera, di aver saltato una parte della preghiera, allora puoi riprendere a capo. Ma se giunge al consiglio del dottore spirituale, se giunge questa distrazione durante la preghiera, ti accorgi di attenzione, ti umili e riparti da dove sei arrivato, così anche tante volte consigliava San Pio da Pietrelcina, perché sennò ti potrebbe portare il nemico allo scoraggiamento e portarti sempre una continua ripetizione di quella stessa preghiera, perché non ha mai portato a quel quid di soddisfazione spirituale di averla detta come avresti voluta dirla, come ti sentiresti in dovere di dirla davanti a Dio. Quindi ecco un consiglio molto pratico nella direzione spirituale che dava e consigliava Padre Pio, perché questa preghiera deve essere un incontro, un colloquio con Dio, quindi più che a quella ricerca tecnica di una perfezione esteriore di quelle parole, deve essere una comunione di cuori, una comunione di amore verso Dio. Quindi sempre la preghiera mi deve portare a innalzarmi a Dio. E questa preghiera devo sempre farla in un punto importante, perché prima Antonio dicevi quando parlavi dell'indulgenza della porzione, volevo un po' completare quel tuo pensiero. Quando San Francesco dice coloro che entreranno in questa chiesa, pentiti dei loro peccati.
Pentiti dei loro peccati, sì.
Pentiti dei loro peccati. E quindi non mi basta, giustamente come stiamo dicendo adesso per la preghiera, qualcosa di detto esternamente. Quindi entro dentro fisicamente e me ne esco come ero così. Non è una bacchetta magica. L'indulgenza postunque non è una bacchetta magica, la preghiera. Non è il distributore che ho messo una moneta vera, corretta, della grandezza, che ora mi dà le patatine o il caffè o la camomilla o quello che ho chiesto così. La preghiera è un incontro d'amore. L'indulgenza è un incontro per chiedere perdono, per essere assolto dei miei peccati o sono possibilità anche di poter lucrare indulgenza per il suffragio delle anime sante del purgatorio. Ma questo è un incontro d'amore e quindi devo tornare, entrare pentito dei miei peccati, con l'affetto staccato dall'affetto del peccato. Quindi è proprio perché è un incontro di comunione con Dio, di unione con Dio, diciamo prima quella presenza di Dio, ma manca quell'unione con Dio, ed è proprio questa presenza di Dio. Ed ecco anche quello che un po' i santi hanno sempre chiesto, come Gesù Cristo ha chiesto, come la Beata Vergine mi ha chiesto, ecco questo smettere di commettere peccati. Ecco questo smettere l'umanità di accontentare le sue passioni, di offendere Dio con i peccati e quindi allontanarsi dalla volontà di Dio. E tutto questo mi ostacola alla mia vita di unione con Dio. E tutto questo ci attira tristi conseguenze. La Madonna diceva, smettano di offendere il Signore perché è già così tanto offeso. Purtroppo questo qui non l'abbiamo recepito. E quando tra la prima e la seconda guerra mondiale è arrivata a castigo, a punizione delle nazioni per i peccati. Dalla situazione della seconda guerra mondiale oggi, la situazione, ahimè, non è migliorata e continuiamo ancora di più a offendere di Dio col nostro comportamento. E, sempre la Beata Elena Aiello riportava, dice, l'ira di Dio è prossima e il mondo sarà travagliato da una grande calamità. E qui c'è bisogno proprio di una vera conversione. E i dittatori della terra saranno mostri infernali, le armi più bisognose. E sarà un grande, il cielo è una grande si abbatterà proprio a castigo degli empi. Cosa attende il Signore? La conversione dei cuori, la conversione delle anime. Se io vivo lontano da Dio, vivo nemico da Dio, vivo agli antipodi della vita di Dio, non posso sperare questa cosa qui. Devo chiedere perdono. Ecco allora come il peccato attira la punizione di Dio. Perché Dio mi vuole bene, mi vede che in questa situazione vivo da malato e vuole guarirmi. Dice Padre Pio, attenzione, che Dio mette il cerotto. Dio mette dalla medicina amara, Dio fa anche l'incisione, attento che non arrivi all'operazione chirurgica. Questa è in proporzione di quello che avviene nella mia vita. Dio mi vuole bene e sono caduto, mi sono sbucciato il gomito, il ginocchio, mi metto il cerottino, ho un malessere, mi dà una medicina e questa medicina amara. Un neo e mi fa l'incisione per toglierlo, ma attenzione, se questa malattia incomincia a infettarsi, comincia a deve arrivare l'operazione chirurgica. Se la mia anima sempre di più diventa ribelle a queste cose qua, devo fare attenzione che non avvenga questa operazione, questo intervento chirurgico. Perché quando interviene l'intervento chirurgico, è medico pietoso, dice il proverbio, fa la malattia cancrenosa. E fa la piega cancrenosa. E il Signore vuole curare la mia malattia perché il mio fine è il paradiso. Ma allora, attenzione, dobbiamo operare un vero cammino di riforma e conversione perché stiamo troppo offendendo Dio, ci stiamo troppo allontanando da Dio. Quindi continuiamo a pregare, rimaniamo fedeli alle preghiere dei nostri padri, diceva San Pio da Pietrelcina, rimaniamo fedeli agli insegnamenti dei nostri padri, non cambiamo né a destra né a sinistra. Continuiamo a essere fedeli con tanta umiltà, con tanta pazienza, perché arriveranno tempi calamitosi, tempi difficoltosi, dove tante volte ripeteva Don Attilio, che Padre Pio diceva, siamo nell'epoca dello scatafascio. perdita di valori e confusione di idee. Non si riconosce più dov'è il vero bene e dov'è il male. Diventa il bene quello che a me piace, diventa il male quello che a me non piace. Invece il bene è riferito all'amore di Dio, il bene è riferito ai comandamenti di Dio, il bene è riferito se camminiamo nella volontà di Dio. Quindi questo è un po' il pensiero che un po' vorrei sottolineare particolarmente oggi. Quindi rimaniamo fedeli all'insegnamento dei padri. Poi dire questa parola, non dire questa parola, dirla in questo modo, beh, possiamo tranquillamente dirla come ci è stato insegnato in precedenza e non è sbagliato. Poi dopo liturgia pienamente il diritto di poter anche dirla anche se non è la parola più appropriata. E uno dentro il suo cuore può ancora ripeterla come l'ha sempre pregata. Questo è un po' il consiglio che mi viene da dire. E per questo anche concludiamo.
Padre
Sì,
Giampio,
Antonio.
scusami, giusto un attimo, perché insomma è così, no? Sappiamo bene, ci stiamo attirando sempre di più i castighi di Dio, è inutile, basta guardarsi intorno. Volevo aprire un inciso, no? Forse non c'è, comunque lo dico lo stesso. Guardate che il prossimo dicembre, quindi dicembre 2024, sembra che ci sta questo asteroide battezzato col nome 2022 YOI-O1 che dovrebbe sfiorare la Terra. Hanno valutato sfiorare poi sempre con le distanze astronomiche, passerà a circa 800.000 km, però 800.000 km rispetto alle distanze siderali sono veramente uno sfiorare. E quelli della NASA, gli esperti della NASA dicono che c'è una possibilità su circa 400 di una collisione. Questo asteroide è di qualche metro di diametro, quindi potrebbe fare dei bei danni. Lo dico così perché, diciamo, di grandi preoccupazioni in realtà non ce ne sono, però sarebbe bene che noi riflettessimo anche su questo, no? Ecco, cioè che il Signore può, come dice San Pietro, no, a un certo punto fare terra nuova, cieli nuovi, terra nuova, e non sappiamo quando tutto ciò avverrà. Siamo nell'escatologia, la lasciamo commentare e spiegare da chi, dalla Chiesa, ecco, che ci insegna come prendere veramente queste cose che leggiamo anche nei libri profetici e nell'Apocalisse. Chiudo, ecco, così per dire.
Sì, vigiliamo perché dice Sant'Alfonso ogni volta che faceva la preghiera, Signore, non so se arrivo stasera e quando sono a sera non so se arrivo domani. Quindi
Appunto, appunto.
vigiliamo. Un punto fondamentale, dobbiamo ritornare a Dio. Gli uomini, ognuno, si è allontanati da Dio. E guardiamo come i peccati di allontanamento da Dio hanno sempre tirato cattive conseguenze. Quindi veramente dobbiamo fare un cammino sincero di conversione, abbandonare la via del peccato e incominciare la via della santità. Lì, quei 10 giusti che sarebbero stati trovati a Sodoma e Gomorra avrebbero salvato quelle città. Mancavano 10, le città furono incendiate. Preghiamo che ci siano tanti intercessori in ogni città del nostro emisfero, del mondo intero. Preghiamo l'Immacolata, il cuore Immacolato che manda tante schiere di santi. E chiediamo l'aiuto alla Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù,
fa chiotarmi
Facci odiare
sempre più.
sempre più.
Dolce cuore di Maria,
Sia per la
fammi.
salvezza dell'anima mia.
Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici, da parte
Amen.
di Antonio Mosè Fra Giampia, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.